Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Ben ritrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Riprendiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina, salutando l'ospite che ci fa compagnia nella seconda parte della nostra diretta, la collega Franca Giansoldati, giornalista vaticanista del quotidiano Il Messaggero. Franca, buongiorno, grazie per farci compagnia, grazie per essere con noi quest'oggi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito,
ti
davvero,
abbiamo, ti abbiamo
molto
invitato,
gradito.
Tra i tanti motivi per cui ti abbiamo invitato c'è naturalmente il fatto che a fine settimana, da venerdì a domenica, Papa Francesco sarà in Armenia per il suo 14° viaggio apostolico, un viaggio che crediamo tu seguirai con particolare interesse, anche se li segui tutti come vaticanista, proprio perché lo scorso anno hai dedicato all'Armenia e in particolare al cosiddetto genocidio armeno un volume che ho qui davanti a me, La marcia senza ritorno, il genocidio armeno, un lavoro di inchiesta storica preziosa al recupero della memoria quale forma di giustizia e via alla pacificazione. Queste sono parole di Papa Francesco.
Sì, sono le parole di Papa Francesco, che ha avuto la bontà di dedicare tempo al mio manoscritto, di leggere le bozze e quindi mi ha fatto questa piccola prefazione dove appunto mette in risalto il lavoro che è prezioso degli storici, dei cronisti per contrastare il negazionismo.
Ecco, un lavoro, questo tuo volume, che si basa su ricerche di archivio molto meticolose. Come è nato?
Allora, io non sono una storica, sono una cronista e mi sono approcciata a questo tema nel 94, quando in Italia iniziavano in campo politico le prime raccolte di firme tra parlamentari per arrivare in Parlamento a una mozione. Ho seguito il viaggio di Giovanni Paolo II in Armenia, ho raccolto testimonianze, ma soprattutto questo libro nasce grazie a Padre Ruissen, che la maggior parte magari dei nostri ascoltatori non conoscono, però è una persona fondamentale per avere messo a disposizione di tutti gli storici del mondo, di tutte le persone del mondo, i documenti, tutti i documenti che sono conservati, che sono stati quindi conservati negli archivi della Santa Sede. Qui mi riferisco all'archivio dell'ex Propaganda Fide e all'archivio delle Nunziature della Segreteria di Stato, dunque, del Pontificio Istituto Orientale, delle Chiese Orientali. Ed è una montagna enorme di documenti di vario genere. Non ci sono solo carteggi tra religiosi, tra vescovi, tra missionari e Roma, ma ci sono anche carteggi tra ambasciatori. Le cose, fra l'altro, molto molto interessanti sono i documenti in presa diretta, i racconti in presa diretta di questi missionari che erano nelle zone dell'Anatolia e che a partire dal 1915, da quando iniziò quello che non si sapeva ancora come chiamarlo, perché la parola genocidio è una parola coniata nel 1947, quindi lo chiamavano il grande sterminio, la grande distruzione, il grande male, e raccontavano dunque in presa diretta quello che vedevano. Quindi queste file, queste centinaia di persone che morivano di stenti, di tifo, queste morti eventi terribili che e loro ne erano proprio i testimoni, erano come i cronisti dell'epoca e scrivevano a Roma ai vari interlocutori per fare presente che cosa stava succedendo in diverse zone, tenendo presente che all'epoca non c'era Twitter, non c'era la televisione, non, le immagini quindi non c'erano, quindi ci si basava su questi carteggi. Bene, se noi prendiamo, così come ha fatto padre Ruisen, il gesuita che 8 anni fa ha iniziato appunto a decrittare, a raccogliere, a codificare questa mole pazzesca di documenti, raccogliendoli in 7 volumi che sono tutti pubblicati, dunque ripeto, a disposizione di chiunque, se si vede questa mole di documenti si capisce che quello che accadde in Armenia nel 1915 fu un piano prestabilito, studiato a tavolino, per cancellare dalla faccia della terra una minoranza. E il lavoro che ha fatto padre Ruisen, al quale vanno tutte le mie insomma il mio ringraziamento, perché mi ha tenuto quasi per mano in questo mio lavoro proprio di cronista, di divulgazione, di assemblamento di materiale, il lavoro di padre Ruisen è prezioso perché appunto non, grazie a questo lavoro non è più possibile, secondo me, continuare a negare quello che è accaduto, proprio perché questa documentazione è varia, è enorme e non è solo diciamo circoscritta all'ambito religioso, ma riguarda anche carteggi di ambasciatori, di consoli, con testimonianze fra l'altro umane. E la cosa che scrivendo questo libro, leggendo queste testimonianze, io devo dire ho provato un grandissimo dolore, perché non erano più statistiche, cioè 1,5 milioni di persone, 1,6 milioni, 1,7 milioni, eccetera, quindi dei numeri, ma erano dei volti, c'erano proprio, era quasi come vedere i volti di questi bambini che venivano magari massacrati perché erano troppo piccoli e quindi costosi per essere cresciuti, oppure dei ragazzini che venivano venduti al costo di un montone, o la storia di queste madri che erano costrette ad abbandonare, cammin facendo, i loro figli, affidandoli magari ai pastori curdi, sperando appunto che li salvassero. Quindi erano proprio volti che emergevano, uscivano dal silenzio.
Ecco Franca, il Metz Yegern, in lingua armena, il grande male, il genocidio, comincia nella notte del 24 aprile del 1915, ma quali sono le motivazioni di questo sterminio?
Questa data è una data che è diventata chiave perché inizia la decapitazione a Costantinopoli, Istanbul, che all'epoca era la capitale dell'impero ottomano, una città fiorente, ricchissima, cosmopolita. Inizia la decapitazione dell'elite armena, quindi i banchieri, quindi professori universitari, docenti, scrittori, giornalisti,
che pensavano
politici.
Di essere al sicuro, tra
assolutamente
l'altro.
Bisogna fare un passo indietro, perché l'odio covava sotto traccia, sotto cenere, e bisogna arrivare alle stragi amidiane che iniziano nel 1895 e quando c'era il sultan Hamid. In quel periodo in tutta Europa, ma anche sotto l'impero ottomano, iniziavano a prendere piede le teorie nazionaliste, e quindi veleno puro che veniva instillato piano piano, lentamente, a vari livelli nella società. le stragi hamidiane si conclusero con diversi pogrom dislocati nel territorio. Di questo odio era fomentato dal panturanesimo, chiamato anche panturchismo, cioè la Turchia ai turchi sostanzialmente, cioè questo grande impero che doveva essere omogeneo. Naturalmente gli armeni rappresentavano un nodo, perché erano cristiani. E l'elemento cristiano ha sempre fatto da sfondo, non è mai stato l'elemento centrale, anche poi successivamente nel 1915, quando per altre ragioni questo piano di sterminio fu pianificato a tavolino. E l'elemento religioso fece quasi successivamente da detonatore, sempre per ritornare alla documentazione che è a disposizione di tutti gli storici. E io su questo veramente, proprio da giornalista, insisto assolutamente. Ci sono delle diverse lettere di vescovi e di missionari che dopo il 1915, quindi quando era già iniziata questa mattanza, queste deportazioni, raccontavano che nelle moschee, in alcune moschee, perché poi ce n'erano altre invece che aiutavano questi deportati, in alcune moschee si incitava il jihad, parlano proprio di jihad, lo utilizzano loro nei documenti. Quindi per ritornare alla domanda iniziale, perché inizia tutto questo? Allora, inizia appunto per un odio sotto traccia. Nel 1915, quindi ci spostiamo di 30 anni dopo le stragi omidiane, c'è anche una questione strettamente politica.
E anche economica?
Sì, ma politica, nel senso che la Turchia, innanzitutto l'impero ottomano entrò in guerra, la prima guerra mondiale, qui si passa in uno scenario di, si combatteva diciamo sul fronte russo, e la Germania era alleata dell'impero ottomano. In questo periodo la Turchia aveva diciamo combattuto una guerra contro i greci sul confine greco, e questo gli era costato tantissimo alle casse, quindi si trovò con, insomma, per farla breve, si trovò con coperta di debiti, e questo costrinse le leve economiche della Sublime Porta di negoziare una serie di onerosissimi prestiti con la Francia e l'Inghilterra e la Germania. Questo naturalmente per il grande impero ottomano, proprio grandissimo impero ottomano, costituiva un colpo al proprio orgoglio, e vedevano in tutto questo anche ancora una volta l'elemento armeno, questa elite armena che comunque deteneva le leve del potere economico, erano molto ricchi, avevano tantissimi legami con l'estero, e cominciarono a isolarli psicologicamente e a vederli sempre di più come un problema. A questo si aggiunge che con la prima guerra mondiale si combatteva sul fronte russo, l'impero ottomano combatteva sul fronte russo, quindi anche qui torna sotto traccia la questione religiosa. Gli armeni erano cristiani e quindi si pensava che facessero in qualche modo intelligenza con il nemico. E a causa di tutto questo arrivò a essere delineato il piano terribile dello sterminio.
Ecco,
perché scusa, posso dire un'ultima cosa? Si parla di piano, io insisto anche su questo, perché secondo me sono due gli elementi che ci indicano che fu un piano. Il primo, una legge del Parlamento ottomano che fu emanata a distanza di pochi mesi dal 24 di aprile, che sottolineava, che dava la possibilità di incamerare tutti i beni degli armeni che venivano deportati.
E qui c'è il motivo economico che dicevamo
prima. Esattamente. E poi c'è la seconda, che fu la direttiva che fu emanata dal ministro dell'interno turco Talat a tutte le amministrazioni locali di deportare gli armeni.
Ecco, infatti la mia domanda andava proprio in questa direzione. La grande marcia, la marcia senza ritorno, che dà il titolo al tuo libro, che marcia è? Come nasce questa marcia? Ed è, diciamo, il teatro poi di questo genocidio, potremmo dire.
Era la soluzione finale che costava di meno, che all'epoca era già stata utilizzata peraltro dai tedeschi con gli Herero in Namibia tipo 60 anni prima, e costava di meno. Perché costava di meno? Perché ogni cittadina armena, gli armeni erano circoscritti soprattutto nelle regioni anatoliche, gli armeni venivano presi, i maschi uccisi, mentre donne, bambini, anziani, eccetera, venivano fatti incamminare verso il nulla, il deserto, cioè la morte, senza cibo, senza acqua, eccetera. Per cui i racconti che ci arrivano e che sono contenuti nei documenti vaticani raccontano proprio di che cosa accadeva, lungo questi chilometri, fino ad arrivare quasi in Mesopotamia. L'obiettivo finale da raggiungere era una cittadina che si chiama Deir ez-Zor, che all'epoca era all'interno dell'Impero Ottomano e oggi è in territorio siriano, dove peraltro c'è l'ISIS
attualmente. Ecco, Franca, tu hai ricordato prima la particolare anche disposizione geografica che fa sì che l'Armenia sia stretta tra due paesi musulmani come la Turchia, ovviamente, e l'Azerbaigian. Ma c'è qualcosa da aggiungere, anche se hai sottolineato come le motivazioni religiose sono secondarie, no? In quello che avvenne 100 anni fa, ma poi in qualche modo acquistano anche un ruolo in questa storia. C'è da aggiungere, forse non tutti lo sanno, che l'Armenia è il primo paese cristiano della storia. Infatti proprio il viaggio di Papa Francesco che si svolge a fine settimana porta questo motto: visita al primo paese cristiano. Quindi un piccolo paese, circa 3 milioni di abitanti, un paese che ha alle spalle questa ferita profonda, penso difficilmente, che si può rimarginare molto difficilmente proprio perché manca una memoria condivisa ancora, ma un paese che, come scrivevi proprio ieri tu sul Messaggero, ha diverse situazioni di difficoltà, nonostante sia un paese bellissimo anche dal punto di vista geografico e ospiti incredibili tesori d'arte e di architettura. Un paese che vive ora il grandissimo flusso dei profughi che fuggono proprio dalla Siria, no? Dall'ISIS, grandissima la comunità armena della diaspora in Siria era, è un paese che vive anche difficoltà economiche, insomma è un paese che vive anche un conflitto oggi, che si è purtroppo ha avuto una recrudescenza negli ultimi mesi per un'enclave armena che si trova proprio in Azerbaigian, il famoso conflitto del Nagorno-Karabakh. Ecco, che paese è quello che sta aspettando a braccia aperte davvero Papa Francesco, perché ha bisogno di speranza, di incoraggiamento?
È un paese isolato, è un paese sempre più isolato dal punto di vista internazionale, perché, come dicevi tu prima, è un paese sostanzialmente in guerra. Il 50-60% del prodotto interno lordo finisce per finanziare l'acquisto di armi per la difesa, e sono armi che devono essere continuamente
aggiornate,
sì, insomma,
un
missile,
che vanno, sì, aggiornati.
I missili hanno delle scadenze, un missile costa 10 milioni di euro, insomma, si fanno presto due conti, per cui si vede un paese che ha delle grandi potenzialità proprio di come popolo, è un popolo con grandissime capacità, è un popolo che però ha bisogno di alleati, ha bisogno di comprensione. È un paese appunto isolato. Isolato perché? Isolato perché le frontiere con la Turchia sono chiuse. Sono chiuse per la questione del genocidio del 1923. La Turchia attualmente continua a non riconoscere la responsabilità storica di quei fatti, peraltro non era ancora l'impero ottomano, non era assolutamente la Turchia moderna, però chiaramente dietro questa linea negazionista c'è il grande problema dei risarcimenti economici. E c'è anche un problema, come dire, psicologico, perché riconoscere il genocidio armeno vuol dire mettere anche in discussione delle proprie radici nazionali, e noi sappiamo che la Turchia di oggi, che è una grandissima potenza economica, un grandissimo paese, un grandissimo popolo peraltro, è forte del proprio orgoglio, delle proprie radici, quindi significherebbe, è come per noi, che ne so, mettere in discussione, che ne so, Garibaldi, Cavour, o, tant'è che pensate che nelle più grosse città della Turchia molti boulevard, molte delle grandi piazze centrali portano il nome di quei tre ministri che studiarono il piano di sterminio: Talat, Enver e Cemal.
E questo la dice lunga,
esattamente,
purtroppo.
Cioè, e questo è paradigmatico.
Spiega anche le reazioni nel 2015 del governo turco, dopo che Papa Francesco ha pronunciato la parola genocidio, parola che era stata già scritta da San Giovanni Paolo II in una dichiarazione congiunta con Karekin II nel 2001. Quindi si spiega, come dicevi te, i motivi di questo continuo negare che arriva dalla Turchia rispetto a questi fatti storici. Per quanto riguarda il viaggio che Papa Francesco, che appunto è il pontefice che in qualche modo ha usato in pubblico questa parola per la prima volta, e l'attese che ci sono in Armenia, sentiamo due testimonianze che il collega Davide Dionisi, che si è recato in Armenia proprio dal punto di vista giornalistico per preparare questa visita del Papa, ha raccolto. Intanto quella di una religiosa che proprio lavora presso la residenza dove Papa Francesco si troverà nelle sue giornate in Armenia, e poi ascolteremo anche quella di un padre che ha avuto il ruolo anche di andare a cercare i cattolici che parteciperanno alle celebrazioni di Papa Francesco, perché ricordiamo l'Armenia è un paese cristiano, ma la maggioranza di cristiani appartengono alla Chiesa Apostolica Armena e non a quella cattolica, che è solamente una minoranza. Sentiamo intanto la testimonianza di questa religiosa per capire proprio anche le emozioni con cui è atteso Papa Francesco a fine settimana.
Quando hanno detto che il Papa viene da noi qui, all'inizio io ho detto no, giocano con me, perché viene da noi questo piccolo orfanotrofio per vedere i nostri piccoli ragazzi. Ma l'arcivescovo mi ha detto è vero che il Papa viene da voi per pranzo e anche per riposare un po', preparate le camere. E ho detto ma per questo Papa io lascerò tutto come normale, perché io so che lui non vuole che le persone fanno delle cose straordinarie per la sua visita. Prepariamo canti.
E andiamo dunque con la mente a sabato prossimo 25 giugno, quando Papa Francesco, dopo aver celebrato la Santa Messa a Gyumri in Armenia, andrà al convento Nostra Signora dell'Armenia e visiterà il locale orfanotrofio. E avete sentito la testimonianza di una delle suore armene dell'Immacolata Concezione, che appunto accoglieranno il Papa. Ma ancora un'altra testimonianza, poi le commenteremo con Franca Giansoldati, che è con noi in studio. Sentiamo ancora al microfono di Davide Dionisi, padre Yu-S Fian, che si è dato molto da fare per l'organizzazione di questo viaggio del pontefice. Poi commenteremo la sua testimonianza.
Siamo ormai da un mese di più in preparazioni per questa visita storica per l'Armenia. Devo dire che c'è tante cose da fare. Abbiamo raccolto in tutti i villaggi armeni i nomi e i cognomi delle gente che verranno a partecipare alla Santa Messa del Santo Padre. Fino a quest'ora siamo arrivati quasi 18.000 fedeli, tranne quelli che verranno da fuori, dall'estero, sono anche 2.000 di più. Allora saremo più o meno 20.000 persone che saranno proprio presenti alla messa del Santo Padre. Devo dire che i preparativi sono difficili, perché per arrivare in villaggi, per scrivere questo nome e cognomi, abbiamo messo quasi un mese, anche di più.
Cosa vi aspettate che il Papa dica e cosa vi aspettate da questa visita?
Essendo io armeno siriano dalla Siria, prima cosa che desidero la pace, sia in tutto il mondo, ma specialmente in Siria, dove sono nato io. Poi speriamo che si avvicinino di più le due chiese, quella armena apostolica, quella cattolica, in tutto il mondo.
Un episodio particolare che l'ha colpita durante questa fase preparatoria?
Tanti vogliono proprio vedere il Papa, poi salutarlo in proprio mano a mano. Hanno tutti questo desiderio, ma credo che è un po' impossibile per fare questo, ma la gente proprio ha questo desiderio di stare proprio vicino, almeno a salutare il Santo Padre.
Padre Karnik Yusefian, sacerdote armeno cattolico della parrocchia di San Giuseppe a Kamishliye, nell'estremo nord-est della Siria, è uno dei tanti armeni siriani fuggiti dalle persecuzioni del sedicente Stato Islamico. Avete sentito il suo impegno in preparazione del viaggio di Papa Francesco. Franca, sentendo queste voci che arrivano dall'Armenia, sentiamo davvero l'emozione che procura questa visita del Papa, la voglia di pace, no? Che c'è da queste voci. Abbiamo ricordato quello che accade 100 anni fa, vi ho ricordato come sta vivendo oggi l'Armenia con una guerra proprio in casa e con questi profughi che portano in Armenia tutto il dolore, la sofferenza e il peso di quello che sta avvenendo in Siria. Quindi davvero una terra che vive un momento difficilissimo.
C'è veramente bisogno di pace, ma parlando con la gente comune, con persone per come ragionano e tutti i giorni lo dicono apertamente: vogliamo una situazione migliore, la desiderano. E purtroppo, ancora una volta, secondo me il problema più ampio è quello della politica, la realpolitik, che alla fine vince sempre. Comunque, per tornare al viaggio del Papa, c'è un sentimento da parte della popolazione di gratitudine, di profonda gratitudine, per avere in qualche modo sfidato la Turchia, per avere detto la verità, cioè per aver utilizzato l'anno scorso, durante il 12 di marzo alla messa, per aver utilizzato la parola genocidio, per avere ricordato 1,5 milioni di persone, per avere pregato per loro con il patriarca nella Basilica di San Pietro. E questo, il viaggio in Armenia, avrebbero magari voluto che venisse fatto l'anno scorso, avrebbero voluto accoglierlo come pellegrino l'anno scorso, che era il centenario del genocidio, e si fa un anno l'anno dopo, cioè oggi praticamente, e vediamo, speriamo che il viaggio possa far riflettere anche i vicini dell'Armenia, cioè l'Azerbaigian, cioè la Turchia. E ci sarà un momento molto bello l'ultimo giorno, che sarà la liberazione delle colombe. Guardando l'Ararat, che l'Ararat è in terra turca, e nonostante sia una sorta di montagna sacra per gli armeni, non possono praticamente arrivarci se non passando, insomma, dalla Georgia. Però di fronte dunque a questo simbolo, questa patria perduta, l'amata patria perduta, e verrà, appunto, ci sarà questa preghiera, la liberazione delle colombe. E speriamo invece che il Papa possa magari riparlare di genocidio. Chiaramente tutto questo non può essere fatto al memoriale, perché il protocollo del memoriale non prevede assolutamente discorsi né nient'altro.
La collina delle rondini, sì.
Etchmiadzin.
È il posto che ospita questo memoriale. Tu l'hai visitato?
Sì.
un luogo particolarissimo. Mi ricordo, io lo vidi
con Giovanni Paolo II.
Lo vidi, no, sì, attraverso la televisione. Proprio all'epoca del viaggio Giovanni Paolo II, ricordo anche l'entrata in scena che ebbe un fortissimo impatto dal punto di vista anche artistico e spirituale di Charles Aznavour, no? In quell'occasione, anche considerato un po' questo artista famoso in tutto il mondo di origine armena, un po' il padre della patria, no? Dici tu anche sul Messaggero.
Una curiosità, penso che durante il viaggio di Giovanni Paolo II e quindi alla preghiera in questo memoriale, davanti al braciere ardente con Giovanni Paolo II, che ormai non camminava quasi più, faticava anche a esprimersi, era proprio una maschera di dolore, di sofferenza, si vedeva, lo vedevamo lì davanti, fu fatto uno strappo al protocollo. Come dicevo prima, lì non è possibile pronunciare nessun tipo di discorso, cioè preghiere oppure si lascia un fiore, magari capi di Stato che arrivano, eccetera. Lì lo strappo al protocollo fu proprio la canzone, l'Ave Maria, che fu cantata da Charles Aznavour. Quello è l'unica volta che si è sentita una voce lì dentro durante un momento pubblico. Quindi Francesco, che arriverà fra 3 giorni lì, pregherà, si limiterà a una preghiera, ci saranno invece altri discorsi in altri momenti. Io trovo molto bello invece il fatto che lui risieda nella stessa casa del patriarca armeno. Cioè faranno colazione assieme, magari al mattino, non so, immagino...
Una convivenza ecumenica.
Sì, assolutamente.
Certo. Io ringrazio moltissimo Franca Giansoldati, giornalista, vaticanista del quotidiano Il Messaggero, autrice del libro La Marcia Senza Ritorno, il genocidio armeno, Salerno Editrice. Libro che abbiamo detto è stato letto fin dallo stato in cui fin da quando era nello stato di bozze da Papa Francesco, e la ringrazio perché ci ha aiutato davvero a entrare nel clima di questo 14° viaggio apostolico del Papa, che si svolge proprio in Armenia dal 24 al 26 giugno. Franca, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Anche a voi buona giornata, grazie.